Torniamo con un nuovo episodio del nostro nuovo formato Pills in collaborazione con il nostro partner Alchimia. Come in ogni settore, il mondo del VC è pieno di acronimi, termini tecnici, concetti che troppo spesso diamo per scontati, ma è tempo di spiegarli e di imparare dagli esperti.
Siamo sicure che avete tutti sperato di poter avere accesso a degli investitori per chiarire i vostri dubbi o avere risposte alle vostre domande sul mondo del VC. Qui arriviamo noi. Grazie ad Alchimia, il nostro partner, vi daremo una panoramica molto pratica del mondo VC. In ogni episodio PIL affronteremo una tematica precisa. Abbiamo chiamato questo formato PILS, ovvero pillole in inglese, perché saranno episodi brevi, ma ricchi di informazioni utili. Questo è un nuovo episodio di questa serie che vi spiegherà cosa aspettarsi da un pitch meeting. Con noi oggi abbiamo Lorenzo Castelli, che avete già conosciuto, è il Managing Director e Co-Founder di Alchimia. Quindi oggi, come ho detto, vogliamo parlare del pitch, cioè della presentazione che un imprenditore fa a un potenziale investitore per convincerlo a partecipare alla raccolta di capitale. E nel nostro episodio PIL precedente con Lorenzo abbiamo parlato del pitch deck, cioè di quel deck, di quella presentazione che bisogna usare per poi attrarre l'attenzione dell'investitore e poi da usare nel meeting stesso per raccontare la storia della propria startup. E quindi vi invitiamo ad ascoltare l'episodio se volete tornare sulle basi di cosa preparare proprio nella presentazione stessa, ma qui entriamo proprio nel merito del meeting e di cosa fare una volta che un imprenditore ha avuto l'opportunità di andare proprio nella stanza con un potenziale investitore e vuole appunto raccontare la storia della sua azienda. Quindi Lorenzo, come sai, vogliamo sempre partire nelle basi in questa serie e quindi vogliamo chiederti proprio basicamente sui dettagli. Chi deve partecipare al meeting? Cioè va solo il founder, vanno tutti i founder, va il founder e una parte del suo team? Ovviamente all'inizio, magari se pensiamo a un round seed, il team sarà piuttosto piccolo. Bisogna stampare la presentazione, bisogna presentarsi vestiti in un certo modo, insomma, cosa bisogna fare per prepararsi proprio al meeting stesso?
Ciao a tutti, dunque io sono dell'idea che la forma è sostanza, quindi primo meeting in cui qualcuno si presenta e deve raccogliere del capitale, deve parlare per la prima volta con un investitore, sicuramente ci andrei con una forma abbastanza formale, diciamo, mettiamola così, scusate il gioco di parole, quindi un abbigliamento consono all'ambiente di lavoro. Detto questo, c'è una grossa differenza appunto fra gli stadi di avanzamento di un progetto, quindi da pre-seed a Series A Plus, mettiamola così, e poi c'è anche una grande differenza nel mondo della tecnologia di oggi se il meeting avviene di persona o in call, perché capita molto spesso poi di fare i primi intro call. Allora, prendiamo i due aspetti. Se ci si vede di persona, forse è il caso che partecipi sicuramente il founder e magari la figura principale vicino al founder, quindi che possa essere il CEO, il CFO, che possa essere il CTO se c'è una parte tech particolarmente importante nel progetto, quindi almeno un paio di persone devono partecipare. Eviterei e sconsiglierei di portare consulenti, avvocati, consiglieri, cugini e parenti, perché non è quello, diciamo, nel modo, nella sede giusta, e sicuramente deve essere un meeting che deve durare al massimo un'oretta, dove i primi 5 minuti, diciamo, di small talks e presentazioni, e poi secondo me una quindicina di minuti al massimo in cui veramente in parole molto semplici, io preferisco senza slide all'inizio, in parole molto semplici si spiega chi sei, cosa fai, come lo vuoi fare, chi ti aiuterà a farlo, quanti soldi ti servono e quanti soldi pensi di fare, che è un po' quello che noi dicevamo nella puntata precedente, quindi come il deck deve essere chiaro, altrettanto chiara deve essere la spiegazione del deck. Poi nel caso in cui invece si partecipi in call, lì è ancora più difficile perché catturare l'attenzione lungo periodo, diciamo di un'oretta, di un analista, di un, diciamo, di un manager, di un director durante una call è ancora più complesso. Quindi lì bisogna andare veramente, secondo me, di forte empatia e un pochino meno di tecnica, mettiamola così. Cercherei in call di conquistarmi un pochino di più l'empatia della persona, sempre rimanendo chiari e precisi sul topic, ma un pochino meno tecnici. Evitare quegli scrolling di slide infiniti, cioè, ho avuto founder che mi scrollavano delle slide davanti e mi leggevano slide per slide, quella è la cosa che fa cadere l'attenzione al titolo della prima slide, e poi deve esserci secondo me una buona alternanza fra le due o più persone che parlano. Quindi far capire che c'è già un team, soprattutto se parliamo con una società che ovviamente ha i primissimi step, che già c'è un team coeso che un po' si rimbalza a vicenda le informazioni e si coprono le spalle a vicenda. Quindi semplici, puliti, concisi, dritti al punto, con un buon balance fra le persone che sono al tavolo. È bruttissimo avere 4-5 persone al tavolo e vederne parlare una o due al massimo. E poi soprattutto far capire al fondo, al veicolo, all'interlocutore, diciamo lato investor, effettivamente quando e come hai intenzione di mettere a terra la tua idea. Parliamo sempre di pre-seed, cioè se è veramente un qualcosa che tu sei pronto a fare, spiegare che magari tu hai lasciato già, se hai già un lavoro full time, spiegare che hai un team già pronto, cioè veramente far capire che io sto parlando a una nascitura azienda e non sto parlando con un individuo che ha un'idea.
Esatto, è una distinzione fondamentale perché effettivamente vuoi dare l'idea che non è che dici vedo come va questo meeting e poi decido, ma che tu sei già in corso e che questi soldi ti serviranno a una cosa precisa, come abbiamo detto anche in alcune delle pill precedenti, che sei pronto a partire effettivamente e forse sei già partito idealmente.
E vale lo stesso discorso che facevamo sul deck, cioè io devo sapere che quello che ho letto nel deck è affidabile, poi sappiamo tutti che ci saranno degli scostamenti, però è molto meglio essere sinceri sin dal primo momento. Fare oversell si fa sempre, è giusto farlo, ma mi può piacere l'oversell nel momento in cui lo fai in maniera affamata e quindi cerchi sempre il meglio. Ma fare oversell sulle tempistiche, sulle risorse, faccio un esempio stupido che lo faccio però molto spesso. Se tu mi dici che devi avere il prodotto tech pronto in 5 mesi, 6 mesi e ti servono 5 sviluppatori e ne hai 2, tu tempo tecnico che trovi gli altri sviluppatori e che magari li rubi a qualche altra società, avranno magari dei tempi di preavviso e quant'altro, i 6 mesi sono già passati, tempo che li cerchi, gli dai il preavviso e te li porti a casa. Quindi cioè, deve esserci, ripeto, un perfetto allineamento fra quello che io vedo nel pitch e quello che mi racconti e poi un perfetto allineamento fra quello che mi racconti e quello che poi nella realtà dei fatti si può fare. Di nuovo, io punto tantissimo sui team perché quando mi raccontano che devono avere un team di 60 persone fra un anno, io gli dico sei già in ritardo perché è molto difficile che tu trovi un team e assumi 60 persone in un anno, ma ce ne sono svariati. Quindi bisogna essere molto consistenti ed evitare un oversell che poi un investitore esperienziato conosce e quindi non cade nei vari trucchetti, mettiamola così.
Hai detto questa cosa importante di creare emotività e cercare di fare una presentazione che sia coinvolgente, non proprio con gli esperti PPC, ma abbiamo fatto un mini episodio in cui abbiamo parlato proprio di questo, di come si fa storytelling, come si fa pitching, quindi veramente secondo me questo è un messaggio per tutti, quelli che si stanno preparando a questa presentazione, l'avete sentito anche da Lorenzo, non pensate di sì, leggere dalle slide e fare poi in questa slide vediamo, potete ovviamente fare referenza alle slide, ma è importante raccontare una storia e vendere il fuoco dentro che avete del perché avete deciso di cambiare la vostra vita per seguire questo percorso e per cercare di mettere in piedi qualcosa che non esisteva prima. Quindi, secondo me, questo è un punto molto importante, al di là di altre cose tecniche di cui parleremo fra un secondo. E poi, anche interessante in realtà, anche se è una banalità, volevo proprio chiederti questa domanda sui come presentarsi al meeting, perché ovviamente ci sono anche le storie famigerate della Silicon Valley di appunto il cancellato adesso Bankman-Fried che nel suo investor meeting con Sequoia giocava a Fortnite e si addormentava sul tavolo. Ovviamente non stiamo giocando a questi livelli, quando andrete nell'ufficio di un investitore è comunque un posto formale, professionale, non vi dico che giacca e cravatta, però più o meno insomma è importante presentarsi come delle persone serie che tratteranno anche i soldi che gli verranno dati in maniera seria.
No, io lo dico sempre e l'ho ripetuto anche prima, per me la forma è sostanza e uno secondo me prima di un meeting deve studiarsi anche l'interlocutore. Quindi è chiaro che se tu vai a parlare con un fondo, parliamo di Mercato Italia, con un fondo italiano che fa l'investitore istituzionale perché è un investitore istituzionale, è una SGR, eccetera, 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 in Italia c'è comunque una sorta di rigore ancora che onestamente a me non dispiace, vi dico la verità, preferisco un po' non il giacca e cravatta, ma se la giacca e cravatta è l'infradito come mi è capitato, preferisco una via di mezzo, mettiamola così, perché secondo me è anche una forma un po' di rispetto del tempo altrui e di rispetto dei ruoli altrui. è importante studiarsi l'interlocutore perché si capisce se è un interlocutore che viene da un mondo più o meno formale. E da là si capisce tanto. Poi ci sono anche veicoli in Italia o amici che fanno questo mestiere che invece sono molto meno formali. Io, per esempio, nelle discussioni sono completamente informale, cioè a meno che la situazione non lo richieda, quando io incontro founder sono veramente molto informale, con un pranzo o con una chiacchiera davanti a un caffè. Però allo stesso tempo gli argomenti, la tesi di investimento e quello che mi deve conquistare di fatto è la precisione e il rigore con la quale tu mi vuoi convincere del fatto che i soldi che io ti sto dando verranno impiegati nella maniera corretta, e se io ne ho viste 100 più di te perché semplicemente faccio il lavoro dall'altro lato del tavolo, quindi tu ne fai una, io ne faccio 150, so già quali sono gli elementi di criticità, e quindi devi anche un pochino avere la sensibilità di studiarti gli elementi di criticità. Un'altra cosa importante, scusate, mi viene da aggiungere, attenzione a non essere troppo tecnici. Quindi se avete un progetto che è particolarmente tecnico, a me è capitato nel biotech, nell'healthcare, nel deep tech, nell'AI, se siete founder o se avete CTO o CEO particolarmente tecnici, occhio a farli parlare per due motivi, perché non sapete mai se l'altro interlocutore può essere più o meno edotto di voi, quindi se è più edotto di voi rischiate di farvi male, se è meno edotto di voi rischiate di non fargli capire quello su cui deve mettere i soldi e di non dargli neanche il tempo di capirlo. Quindi deve esserci un buon balance nello studiare l'interlocutore, l'investitore e capire quanta sensibilità ha in merito al tema, spiegarla non con saccenza ma con, diciamo, apertura, perché è interessante per me investire in qualcuno che ne sa più di me, e tutti i nostri imprenditori ne sanno più di me per fare il lavoro loro, ma allo stesso tempo c'è una linea molto sottile fra l'essere consci delle proprie capacità, delle proprie competenze, delle proprie conoscenze e avere un atteggiamento un po', se vogliamo, antipatico, mettiamola così, in particolare quando si scende nel tecnico. Quindi bisogna veramente misurare l'interlocutore.
Come hai detto, l'apparire saccente è un esempio che porto sempre sul podcast, quindi fra un po' smetterò, promesso, ma abbiamo partecipato con Inés a alcuni di questi, sai, speed pitch meeting dove tante persone salgono sul palco e raccontano la loro storia. E di nuovo, in questa, anche in un audience più grande che non è un potenziale investitore che non sai neanche se ti sta ascoltando o no, perché non sai esattamente chi c'è. Tu sei sul palco e non sai chi c'è seduto sul parterre, però raccontare cose super tecniche, super velocemente, senza spiegare a cosa servono, pensando che, ah, ma tutti capiranno come funziona una cosa deep tech o anche cose di ingegneristica avanzata, e in realtà hai perso completamente la audience perché nessuno ti sta capendo e tu non te ne stai rendendo conto, quindi sembri completamente distaccato anche dalla realtà, e chi non capisce pensa che tu stai parlando di cose tecniche per non spiegare il fatto che in realtà non sai bene a cosa verrà applicato questa tua idea. Quindi molta attenzione sul deep tech, pensare sempre che alla fine questo prodotto va venduto, magari va venduto a persone che sono super tecniche, magari no, ma comunque vanno spiegate a persone che non lo sono in tutta la storia della tua azienda, quindi iniziare da subito a trovare quel linguaggio giusto per raccontare l'idea.
Soprattutto se fai prodotto e devi convincere il consumatore a comprarlo. Cioè, un conto è che tu fai deep tech B2B e quindi parlerai con gli sviluppatori della società X che si parleranno con i tuoi sviluppatori, quelli parlano la stessa lingua e si capiranno fra di loro, ma se tu devi vendere un prodotto consumer o anche B2B ma aziende, devi avere una roba facile da spiegare, che si capisca, o talmente tanto chiara da un punto di vista di apporto di valore che diventi inequivocabile. E spesso le persone si imposano a suoi fatti da quello che fanno, perché giustamente lo fanno tutto il giorno, tutti i giorni, e un po' sono anche innamorate di quello che fanno. Un altro errore da evitare è quello di dire siamo gli unici a farlo, siamo i più bravi a farlo. Può essere vero, ma non ci credo, finché non vedo che siete veramente gli unici a farlo e più bravi a farlo, perché è capitato mille volte di sentire dei pitch dove poi io bastava che googolassi 5 minuti dopo e trovavo 12 soluzioni simili. Poi magari io non avevo capito bene quella che mi avevano presentato e mi sbagliavo e magari mi sbaglierò. Però affermare, cioè essere così fermi nel dare delle sentenze del tipo siamo il problema a farlo, siamo gli unici a farlo, siamo stati i primi a farlo, nel mondo di oggi essere i primi a fare qualcosa è veramente difficile. Magari dimmi che sarai il primo a venderlo su larga scala, dimmi che sarai il primo a venderlo sul mercato italiano, dimmi che sarai il primo a entrare nel mercato europeo, mettimela diversamente.
Oppure spiegare come sei diverso da chi esiste già, cioè non sono il primo, ma ho una piccola differenza rispetto agli altri, e per questo che questa differenza è importante nel contesto di qualsiasi cosa tu stia facendo. Ritornando alle persone che sono un po' troppo tecniche, Per chi ci ascolta, trovo che sia veramente un problema, particolarmente per chi fa un'azienda dopo aver fatto una tesi di dottorato su questo tema. E secondo me va quello che dicevi, Lorenzo, che lo hai fatto per 3 anni, hai pensato solo a questo in un mondo accademico e ora vuoi portare nel mondo business, ma sei rimasto a mentalità accademica, quindi consiglio soprattutto, e so che ce ne sono tanti ed è importantissimo che le vostre ricerche diventano prodotti, però di studiare bene questa parte anche di storytelling, perché può essere un po' la cosa che vi blocca, soprattutto inizialmente. E Lorenzo, abbiamo parlato nella ultima chiacchierata, sempre sul pitch deck, un po' di quali dovrebbero essere le documentazioni, quanto le proiezioni finanziarie ci devono essere, quindi non riprendo questo tema. Però ti volevamo chiedere, ovviamente, dopo quei 15 minuti in cui uno ha avuto l'opportunità di raccontare la propria idea, la propria storia e connettersi un po' con l'investitore, ci sarà anche una parte di domande che, discutibilmente, è la parte più importante del meeting, cioè gli investitori vi bombarderanno di domande su quello che avete presentato, sulle loro preconcezioni del vostro settore. Magari alcune domande saranno stupide, vi faranno arrabbiare, però è importante essere pronti a rispondere a tutte queste domande. Quali sono in generale le principali preoccupazioni o rischi che gli investitori o tu personalmente cerchi di affrontare durante una presentazione? Hai una lista di cose che vuoi assicurarti di capire prima di chiudere la telefonata o il meeting?
Assolutamente sì. Allora, diciamo che in alchimia, a livello di associati, analisti e saggisti, abbiamo proprio una lista di domande che vengono condivise. A volte vengono condivise addirittura prima del meeting o della call, in modo tale che poi gli imprenditori arrivano preparati. Io ormai, un po' sulla base della consuetudine e del fatto che anch'io ormai faccio questo da mattina alla sera, tutti i giorni, tutto il giorno, ho un po' i miei crucci, che però vado a, come dire, a snocciolare sulla base di quello che mi raccontano i founder. Quindi vado un po' sulle loro debolezze o su quello che non mi ha convinto. Di base parto sempre dal team. Io sono un po' fissato sul tema dei team, perché sempre l'ho detto in questo podcast, l'ho detto anche in un altro podcast dove tra l'altro io ho salutato, secondo me nessuno ce la fa da solo, e quindi io sono convinto che il primo step vero sia quello del team. Quindi io cerco sempre di capire quante persone ci sono, se sono persone full time, se hanno incentivi economici, quindi stock option piuttosto che ESOP plan e quant'altro, se vengono da quel settore, quanti tech, quanti non tech, quanti commerciali, quanti non commerciali. Poi chiaramente queste domande si declinano sulla base del settore, dello stage di investimento e della geografia e di tante altre cose, però io parto sempre dalle persone che lavorano e che lavoreranno nell'azienda. Poi sono uno abbastanza preciso sui numeri, e quindi cerco di snocciolare almeno i punti chiave dei business plan che mi vengono presentati, perché voglio capire quanto il founder è effettivamente on top a quello che sta presentando, perché come dicevamo nella puntata precedente, è fondamentale che il founder o chi per lui, quando prepari un piano, sappia cosa c'è in ogni cella di quell'Excel. Ma perché? Perché quello è il suo faro guida. Quindi se tu il tuo faro guida non me lo sai spiegare dal vivo e io ti faccio delle domande sui numeri e tu non sei perfettamente in grado di spiegarli quei numeri, da cosa vengono, perché l'hai pensati così, o perché pensi che il pricing del prodotto sia giusto o meno, o quante unità di magazzino ti rimangono a fine anno, tu mi fai capire che non hai in mano il timone della nave. E quello per me è una luce rossa abbastanza importante. Poi di nuovo, se è un pre-seed è un conto, se è un seed è un altro, se è un Series A plus è un altro ancora. Quindi vado sull'aspetto di team, vado sull'aspetto economico-finanziario, vado sull'aspetto di sales cycle. Per me il sales cycle, chiaramente se hai necessità di fare sales cycle, è fondamentale, perché in tanti si perdono lì. Se fai prodotto, in tanti si perdono sugli unit economics del prodotto, in tanti si perdono sulla supply chain, in tanti si perdono sul sales cycle dal punto di vista, magari se sei nei settori di B2B dove è molto difficile, perché il B2C tu fai, banalizziamo all'estremo, un nuovo bicchiere, il bicchiere piace, la gente se lo compra. Se tu fai un B2B dove devi convincere mega aziende, istituti finanziari, o grandi corporate a seguire il tuo prodotto, e sei una startup che quindi è piccola e non ha la giusta credibilità per entrare lì dentro, devi essere conscio che tu devi mettere nel piano un sales cycle che sia giusto per il settore, per gli interlocutori che hai e per il tipo di clienti che vuoi avere. Quindi team, finanza, parte di sales se vogliamo. E poi in ultimo io chiedo sempre una domanda, e forse è stupida, ma spesso lo chiedo a tanti founder, vi chiedo sempre: se vinceste la lotteria domattina e non doveste più lavorare, cosa fareste? Perché mi piace capire un pochino le persone, quando non devono preoccuparsi dei soldi, che aspirazioni hanno. E ho ricevuto delle risposte meravigliose, cioè chi voleva diventare presidente di una squadra di calcio, chi voleva andare a fare kitesurf tutta la vita in Costa Rica, cioè, quindi ognuno ha le proprie cose, però...
Eliminati, quindi.
No, in realtà no.
Ah, ok,
perché...
pensavo che se non ti dicessero a fare esattamente questa cosa perché la mia passione, sono eliminati.
No, in realtà no, perché da quella domanda io capisco quello che dico sempre in ogni podcast, e forse smetterò di dirlo, ma capisco la fame che hai. Cioè capisco per cosa stai lavorando, perché se mi dici mi voglio comprare 50 macchine, 12 case, fare serata tutte le sere, va bene, non lo giudico, però forse c'hai più voglia di apparire che più voglia di sostanza, mettiamola così. Quindi quando un founder ha troppa voglia di apparire, quello è sempre un'arma a doppio taglio, perché non sai mai poi se è in grado di gestire il successo, perché poi io spero che i miei founder facciano successo, però è una cosa che forse ho già detto, l'ego kicker sempre dietro l'angolo, e quindi quando rispondono in maniera un po' troppo appariscente a questa domanda, che poi ora non farò più perché...
L'hai spoilerata adesso.
L'ho spoilerata, quindi
l'hai spoilerata.
Non la farò più. Però per me è un po' un red flag, perché chiaramente la faccio solitamente a founder meno esperienziati, perché con quelli più esperienziati c'è un altro tipo di interlocuzione un po' più professionale, però con ragazzi un po' più giovani o meno giovani che hanno voglia di sognare un po', la faccio spesso, perché ripeto, mi dà un po' il sentore di che tipo di desiderio recondito hanno, che poi è quello che dovrebbe portarli a successo di fatto. Quindi spero sempre di avere un buon feeling. Per il momento mi sono sbagliato un paio di volte.
E invece qualche consiglio su come un founder può prepararsi al meglio proprio per questa parte di Q&A, che è una parte fondamentale, sulle domande magari un po' più comuni che fanno tutti gli investitori?
Se sei veramente smart, tu dovresti guidare la conversazione per farti fare le domande che vuoi tu, mettiamola così. Quindi dovresti, secondo me, portarmi a immaginare una serie di informazioni, magari anche banali, che però non mi dai nel pitch perché sai che te le chiederò, e magari se sei veramente sveglio mi ci fai perdere un po' di tempo sopra, anche se sono domande facili a cui sai rispondere facilmente. Quindi magari mi dai una intro di informazione e poi, no, un po' bastone e carota, se vogliamo, si dice ogni tanto. Quindi un po' me lo fai capire, un po' non me lo fai capire, quindi mi porti tu verso le domande che voglio che faccia. Dall'altro lato devi essere indubbiamente iper skillato su quanti soldi vuoi, perché tu la finalità del meeting è... io che devo convincermi di doverti dare dei soldi, quindi mi devi dire come li impieghi, in quanto tempo, quanto ci sopravvivi, quando è lo scenario peggiore, quanto tempo può durare lo scenario peggiore qualora le cose andassero male, che tipo di interlocuzione stai avendo con gli altri investitori in maniera sincera. Questo l'abbiamo già trattato in altre occasioni, non mentite sugli investitori che stanno al tavolo, è la peggior cosa da fare perché ci conosciamo tutti,
soprattutto in Italia direi che veramente non è la cosa da fare,
soprattutto in Italia che è un mercato minuscolo, ma guarda, anche su tavoli internazionali alcuni deal stanno veramente sugli stessi tavoli. Quindi non mentire mai sulle altre persone che stanno al tavolo, non vendere cose che non avete già in casa. Ripeto, l'oversell va bene, ma se fa capire che avete fame, non se mi state vendendo cose che non avete, tanto poi si scoprono. E poi secondo me bisogna prepararsi sull'operatività, quindi come metto a terra questa società, come vado a fare sales, come mi tengo il team in casa, perché poi se prendo persone forti c'è il rischio che me le possano rubare altre startup, altre società e quant'altro, come penso di fare appunto rotation del team, come penso di fare sales, come penso di entrare nel mercato, come penso di fare anche attività di marketing, che è abbastanza fondamentale e molto poco trattata, devo dire. Cioè tutti quanti mettono questo budget marketing X dentro agli Excel, ti dicono tutti che fanno SEO, che fanno posizionamento, che fanno sai robe, non ci ho mai creduto granché, in alcune occasioni trovo soldi buttati, a meno che tu non apri un online store e c'è necessità di, come dire, cost per click, e quindi devi andare a martellare sulle ricerche online. Se tu vendi un tipo di prodotto, la comunicazione e il marketing sono fondamentali, in particolare nel B2B, dove c'è una difficoltà incredibile del marketing, soprattutto in alcuni settori, perché ti scontri con dei budget colossali e con delle, diciamo, con delle realtà colossali. Quindi attenzione anche a quello. Prepararsi è difficile, però ripeto, se tu vieni conoscendo quello che fai, sapendolo spiegare e conoscendo alla perfezione quello che hai inserito nei documenti, mi porti a fare le domande che vuoi. Poi ci sarà sempre la domanda out of the blue.
Una domanda per te, curiosità, perché ovviamente queste domande che vengono agli investitori, certe sono abbastanza prevedibili, ma certe magari sono perché non hai fatto la cosa così, o ti danno un'idea, insomma, dove tante volte le risposte possono essere molto difensive sul difendere la tua idea. Oppure quanto preferisci vedere una persona che difende a morte la sua idea o il modo in cui la visione, o qualcuno che dice in effetti si potrebbe far così e cambia velocemente, ci può essere quella risposta in cui vuole farti piacere e quindi cambia l'idea? Cioè, cosa, non sai mai dove posizionarti, se essere difensivo su certe cose e tenere il punto.
È veramente difficile dare una risposta, come dire, a 360 gradi che valga per tutti. A me piace quando i founder sono convinti di quello che fanno, però devono conoscere mente quello che fanno. Cioè, se io nell'Excel vedo che tu hai messo un average order value, facciamo che tu vendi calzini su online e c'è un average order value di 10 euro, quando l'average order value è sul mercato è di 5, e io ti dico perché pensi che il tuo sia 10 invece che 5? Se la risposta tu la sai argomentare e sai spiegare in maniera difendibile, sono contento di vedere che la difendi. Se tu, diciamo, o dici ah no, in effetti possiamo rivedere il piano, possiamo fare, mi fa capire che forse non ci hai messo troppa testa, o che mi stai facendo un favore ma non ci credi, però è un problema di casa tua, non è un problema di casa mia, perché vuol dire che il piano in qualche modo l'hai sbagliato tu. Quindi l'abbiamo estremizzata all'esempio più stupido che possa accadere, però questo si declina anche su tanti altri fronti, nelle ricerche di mercato che vengono fatte, per esempio, nelle fonti delle ricerche di mercato che vengono citate, secondo lo studio della società X, secondo di qua, secondo di là, bene, secondo loro, ma secondo te? Cioè, se tu devi vendere un prodotto al mercato, quel mercato lo devi conoscere, non ti basta dirmi che quel mercato crescerà del 10% all'anno per i prossimi 5 anni, chi se ne frega? Tu dove ti posizioni in quel mercato? Come ci entri? Come ci rimani? Tanti si concentrano solo al facciamo partire la società, bene, ma io dico sempre non sto investendo in idee, io sto investendo in aziende che spero nascano, crescano e abbiano, come dire, una continuità che possa anche superare i founder. Quindi tu mi devi non solo spiegare perché col mercato, come ci entri, ma soprattutto come te lo tieni e come ci rimani, che è la cosa più difficile oggi al mondo, diciamo, nel mondo odierno, dove abbiamo mercati che cambiano alla velocità della luce. Questa è un pochino come la vedo io, ma che sono un po' troppo estremista su alcuni fronti, però...
Secondo me dove forse uno può difendere la propria idea è se stai presentando l'idea per una nuova linea di cosmetici, per esempio. So che è successo, per esempio, la founder di Glossier, che è stato un grande successo, startup femminile nel mondo della cosmetica. E magari i tuoi investitori a cui stai facendo il pitch sono tutti uomini, anche io qua estremizzo l'esempio, e loro ti dicono, ah, ma perché invece di vendere a questo target market non vendi piuttosto ai teenager, visto che nessuno ha mai venduto ai teenager? Non so, ti fanno una cosa che secondo loro è una buona idea, perché magari hanno una figlia teenager in quel momento e pensano che vogliono testare questo target market. Lì magari il mondo dove difendere, tipo no, in realtà io conosco questo mercato meglio di te, l'ho studiato appunto, e questo market segment per questa idea non funziona e questo è perché. Quindi essere pronto a difendere dalle domande che tu reputi che non abbiano bene interpretato la tua idea, però su cose più precise ovviamente essere pronti a dire ok, aspetta un secondo, cosa... e magari l'investitore ha più esperienza di te invece, perché ha connesso due punti che tu non hai connesso, e allora possono nascere nuove idee.
Esatto, è quello che dicevo prima, cioè bisogna studiare l'interlocutore. È chiaro che se io facciamo cosmetica e vado a parlare con un fondo che fa soltanto cosmetica, ora estremizziamo il tutto, è chiaro che mi siederò potenzialmente davanti a gente che ne ha viste di tutti i colori. Se io vado a parlare con un fondo generalista sarà una cosa diversa. Quindi sempre studiare l'interlocutore, e cioè non è che gli investitori sono onniscienti, anzi per niente, cioè io pure avrò detto un mare di stupidaggini durante i primi pitch, però anche lì occhio ad avere l'investitore connesso o non connesso, perché anche dalla domanda che ti fa l'investitore tu capisci se lui ha capito o non ha capito. Se arriva una domanda talmente stupida che tu capisci che l'investitore non ha capito niente di quello che gli hai raccontato, non rispondere alla domanda, fermati, dice no aspetta, riprendiamo un attimo il discorso e riparti. Se tu capisci che l'investitore te lo sei perso, è inutile mettersi là a battere, beccare su chi c'ha ragione o chi c'ha torto. Se tu l'hai perso, non ha capito nulla di quello che gli hai raccontato, hai parlato per 20 minuti e non ha capito nulla. Quindi o è colpa tua o è colpa sua che stava con la testa tra le nuvole, hai un problema in quell'ora che hai a disposizione, quindi devi salvarla.
Sì, questo è un buon consiglio, di riprendere e non mettersi lì a discutere su una cosa quando chiaramente l'altra persona magari non ha seguito quello che tu stai dicendo, e poi è chiaramente anche un buon learning. learning di semplificare sempre di più quello che si dice. Si tende in italiano a complicare un po' le cose rispetto alla lingua inglese, che è molto più semplice, e infatti soprattutto nelle cose molto tecniche bisogna semplificare come se stessi parlando certe volte, a meno che stai parlando con un investitore che ha un PhD in quello che stai facendo, è meglio parlare in maniera molto molto semplice. E invece se pensi a tipo tutte le centinaia se non migliaia di pitch che hai visto nella tua vita, tanti non te ne ricorderai neanche più, magari ti ricordi dei tragici per alcune cose che ti hanno fatto ridere, però quelli che ti hanno veramente colpito, cosa ti ha colpito? L'idea, la persona, il modo in cui parlava? Se tu adesso ripensi a questi migliori pitch che mi hai sentito, sono rimaste con te?
Vi direi la conoscenza e la convinzione e la semplicità con la quale alcuni imprenditori mi hanno spiegato cosa stessero facendo. Poi magari non ci ho investito per altre motivazioni, ma ho incontrato imprenditori e imprenditrici, quindi insomma c'è senza differenza, che avevano veramente non solo la conoscenza di quello che stavano facendo, ma avevano perfettamente chiaro in testa il percorso, comprensivo di deviazioni, perché non è che è un treno, è una strada di montagna a curve, ma avevano già in mente tutte le curve, le avevano comunque in qualche modo previste e sapevano, come dire, facciamo una metafora, che con che marcia affrontare quella curva. La conoscenza di quello che c'era nei piani che avevano presentato, la conoscenza di nuovo del mercato, ma un'altra cosa importante era la conoscenza degli investitori che sarebbero dovuti intervenire nei round successivi. Loro avevano perfettamente in mente chi erano gli interlocutori a cui dovevano appellarsi e si stavano posizionando per arrivare preparati a quegli interlocutori lì. Allora, quello ti fa capire che c'è qualcuno che vuole creare un'azienda e non si sta improvvisando e non sta sognando. C'è qualcuno di molto concreto che si è studiato il mercato, si è studiato come investire i soldi, come raccoglierli, da chi prenderli e chi gli serve per crescere dove, che può essere dal settore o la geografia, ma quella è una cosa che io apprezzo tantissimo. Quando arriva qualcuno e mi dice: guarda, mi servono i miei soldi perché al prossimo round fra 18 mesi, dove fra 18 mesi non ho finito i tuoi soldi, ma ci avrei ancora 6 mesi di buffer, voglio sedermi con l'investitore XY perché cercano questo tipo di cose qui, quello lo apprezzo molto, perché ti fa veramente capire che ti sei studiato quello che stai facendo e hai davanti a te un imprenditore che ha un percorso in testa che, ripeto, può cambiare mille volte, ma che almeno ha una strada da seguire.
Invece quanto spazio c'è per la creatività? Sono tutti molto standardizzati, no? Devi dire qual è il problema, come lo risolvi, ne abbiamo parlato neanche nell'episodio precedente, c'è una scaletta, puoi fare la slide carina di qua di là, decorarla, però diciamo che il format è quello. Io avevo letto questa storia, mi ha appassionato di questa persona che aveva fatto un pitch totalmente diverso, allora voglio sentire se hai ricevuto dei pitch del genere o dato quanto spazio c'è per la creatività. Questa persona, al posto di cominciare vendendo la sua idea, diciamo, ha cominciato dicendo tutte le ragioni per quelle quali non dovevi investire nella sua startup. Perché lui ha detto: l'investitore è lì per smontarti l'idea, per vedere tutti i problemi, perché ovviamente sta rischiando il capitale. Però se tu, invece di fargli pensare ai problemi, gli servi i problemi su un piatto, lui sta lì a pensare a delle soluzioni e magari comincia a piuttosto essere in problem solving mode con te, ti dà anche delle soluzioni su come potrebbe funzionare. E lui aveva raccolto un sacco di soldi, gli era andata bene. Cosa ne pensi? Cosa pensi di gente che magari fa cose diverse? Sì, no?
Questo approccio mi può piacere se non è troppo da motivational video di Instagram o di TikTok o di YouTube. Un'altra domanda che io faccio sempre, che mi sono dimenticato, e la faccio sempre nella mia modalità informale, perché io, diciamo, sono sempre molto informale e amichevole, dico sempre: ok, bello tutto, raccontatemi le grane, cioè raccontatemi i problemi. Dopo mi hanno raccontato tutto, che ho fatto un po' di challenge, ok ragazzi, bello tutto, che problemi ci stanno? Quindi se tu mi parti anche dai problemi, fair, però me la devi spiegare un attimino prima magari, perché poi magari mi concentro sui problemi, ma magari per te sono problemi, per me possono essere più o meno gravi, non per forza la percezione che ha l'imprenditore è la percezione che ha l'investitore, no? Quindi su quello non lo so. Su presentazioni un po' più strambe, ripeto, dipende sempre dal contesto, dallo stato di avanzamento e dal tempo che hai. Se tu hai a disposizione un tempo limitato, il rischio di inventarsi qualcosa di strano che magari te può piacere, ma un interlocutore che è al quinto meeting all'ora di pranzo, c'ha fame, non vede l'ora di andarsene, non per forza è catchy. Quindi dipende anche da dove sei. A me quegli speech un po' motivational non mi convincono.
E quanto secondo te le slide devono essere? Che la gente certe volte si focalizza più a rendere le slide fighe che sul contenuto. Mentre magari dicono: in America puoi avere la slide bianca.
100% contenuto, io su questo sono americana. Cioè per me la slide può essere anche tutta bianca, ma graficata bene. Cioè odio le slide troppo cariche. perché troppe informazioni, soprattutto se non è un deck, come dicevamo l'altra volta, dove deve esserci più dettaglio, ma se è un pitch iniziale, se tu mi fai una slide troppo carica, sono troppe informazioni, non me le perdo, le capisco, ho 3 minuti per rivederlo e non ho capito che fai. Se la fai troppo colorata, troppo graficata, mi sembra più una brochure e molto meno un documento tecnico finanziario.
Perché adesso si vedono delle cose veramente dove, cioè, un illustratore è passato a fare certe
carine, cioè, carine, però non mi, cioè, non mi interessano, cioè, non mi interessa.
Okay,
la
concentriamoci sulla sostanza e non vi preoccupate.
Le slide devono essere ordinate, precise, consistenti, senza typo, con i numeri giusti, con le fonti giuste. Quello è il vostro biglietto da visita. E se tu hai la fortuna di fare un pitch dal vivo con un deck fatto male, da noi difficilmente ci arrivi, però può capitare, però se hai la fortuna di sederti e io mi leggo davanti a te le slide, magari mentre mi racconti la tua idea dal vivo e nelle slide trovo cose che tu non mi stai dicendo, mi stai dicendo diversamente, e mi dici che il deck, scusami, non è il deck aggiornato, quello di un mese fa, cioè malissimo, è capitato 1000 volte. Ah no, sì, quel deck non è aggiornato, è di 2 mesi fa.
Qua torniamo nella preparazione del meeting, anche se il deck l'avete mandato un mese fa, perché effettivamente ci avete messo un mese a schedulare il meeting, il giorno prima del meeting rimandare, o 2 giorni prima, per dare tempo al deck aggiornato. Quindi pensare a tutte queste piccole cose di percezione.
È come se vai a comprare una macchina. Cioè, quando compro la macchina, ho vista così, arrivo a comprare la macchina e dice no, ma questa c'ha 20 km in più. Sì, no, io ho visto l'altra. Cioè, è così.
E in generale mi sembra che il takeaway, che non è così assurdo, ovviamente, però in tutte le tue risposte trovo che il fil rouge è il fatto che bisogna essere preparati, conoscere bene la propria idea e non cercare di fare cose perché te l'ha detto qualcun altro molto, perché trovo che anche a volte magari tipo ah no, ma devo assolutamente mettere la marketing spend così perché nel libro Lean Startup era così, però è meglio fare una cosa che tu credi autentica, la tua idea, che magari hai studiato e hai una risposta per le domande, piuttosto che riempire le caselle Excel perché fai il drag along della formula e poi ti è uscito un numero così e non ti sei ricordato di controllarlo, quindi di aver passato almeno ore e ore e ore a guardare ogni singola cosa che c'è in quel pitch deck e di essere sicuro di conoscerla, di per la difendere, o tu o il tuo co-founder o chiunque tu hai portato al tuo meeting deve essere pronto a veramente sviscerare ogni cosa.
Posso dire un piccolo insight che mi ha fatto venire in mente dicendo drag della formula? Occhio a quando presentate il business plan con i numeri troppo tondi. Cioè, quei business plan che ci sono il primo anno 5 milioni, il secondo anno 10 milioni, il terzo anno 20 milioni, che sono numeri che hai lanciato sull'Excel. Poi diciamo che l'hai arrotondati per comodità, ma noi viviamo di questo con la faccia nel computer tutto il giorno, quindi viviamo di piani finanziari. Se io guardo un piano finanziario che ha numeri perfetti, immacolati, tondissimi, vuol dire che sono assumption tirate, non vi dico al terzo decimale, però almeno al primo decimale con un senso logico, ok, poi sappiamo tutti che quei numeri li cambieremo 100 volte, però almeno non 5, 10, 20, 30 milioni per 5 anni, ho visto dei business plan meravigliosi su questo fronte.
Grazie Lorenzo, grazie per tutti, insomma, i consigli che hai dato ai nostri ascoltatori e ci sentiamo nel prossimo episodio.
Ciao a tutti!
Pubblicheremo questo nuovo formato Pills l'ultimo giovedì di ogni mese, quindi se avete altre domande per Alchimia non esitate a scriverci sulla nostra mail info@madeitpodcast.it oppure ci trovate anche su LinkedIn e Instagram @madeit.podcast.